Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ed eccoci, puntuali come sempre. Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di approfondimento. Grazie a Roberta Maccaroni, Elena Colson, Luciana Fantini che stanno gestendo la parte tecnica. Segnate il numero verde 800 208 802 e poi gli sms 335 12 43 317 e il sito internet sempre attivo, sempre aggiornato, www.105live.radiovaticana.org. E io inizio con le parole di un papà devastato, praticamente ucciso anche nell'animo, perché scrive il papà al quale è stata uccisa la figlia di 18 anni sul Corriere della Sera: l'assassino di mia figlia è libero di scarrozzare per le strade di Soverato nonostante la condanna a 30 anni, che delusione, la giustizia, non ci credo più, tutti sono autorizzati a commettere delitti, tanto tra sconti e benefici la fanno franca. E dobbiamo dire che la vicenda è iniziata un po' di tempo fa, perché questo assassino in Calabria ha ucciso la sua ragazza di 18 anni, poi è stato condannato e per decorrenza dei termini è uscito, ma pare che proprio in questi minuti la persona sia stata arrestata. Però questo, voglio dire, ha ingenerato un po' di polemiche e naturalmente ha fatto scattare la rabbia del padre, che non vuole perdonare. Come si può riuscire a trovare un equilibrio tra perdono e giustizia? La giustizia come si può connaturare al perdono? Questo padre che ha visto uccidere la propria ragazza di 18 anni, come può cercare in qualche modo in futuro di perdonare? È una domanda apertissima che giro a Don Tobia Carotenuto, parroco di Soverato. Salve Don Tobia.
Buon pomeriggio.
Che conosce la famiglia dell'omicida e lo ha visitato anche in carcere quando è stato arrestato, ma abbiamo sentito Don Tobia che questo ragazzo è stato riarrestato proprio in questi minuti, quindi questa polemica ha portato poi anche ad una conclusione che era sperabile nei confronti di questa persona da parte della famiglia. E saluto anche la professoressa Silvia Tripaglia, autrice di un libro molto importante dal titolo Giustizia e perdono. Nel libro si legge: oggi siamo chiamati a vivere una giustizia nuova, diversa da quella che la rivendicazione e l'odio conoscono, come la vecchia legge del taglione. Salve professoressa Tripaglia.
Buongiorno.
Senta Don Tobia, lei che idea si è fatto di questa vicenda? Perché un padre che arriva a scrivere al Corriere della Sera quelle parole vuol dire che proprio non ce la fa più, che proprio non è disposto a perdonare un omicida che è andato sotto casa di questa ragazza, ha preso la pistola e ha ucciso.
Esprimendo grande solidarietà, rinnovata solidarietà, vicinanza, nel silenzio però della preghiera anche cristiana, ai genitori di Anna, che ho conosciuto soltanto nel funerale che si tenne al San Pio X di Catanzaro e di cui rimasi edificato per, dei genitori rimasi edificato per la compostezza, la dignità, forse anche consumata da un indicibile dolore. Riesprimo vicinanza, solidarietà, affetto e preghiera, pur non conoscendoli, perché non sono della mia parrocchia ma di un paesino vicino. E proprio un'oretta e mezza fa sono andato a fare visita a Luigi e adesso apprendo, come lei mi diceva, del nuovo riarresto. E cosa dirle di questa vicenda? E innanzitutto sono di quelle vicende per le quali credo ogni cultura umana e quindi ogni fede, a maggior motivo quella cristiana, si pone in un atteggiamento di grande inveramento del mistero, di quello che è la libertà, il rischio e il segreto della coscienza. Cosa passa nella coscienza di ognuno di noi nei momenti belli, nei momenti tristi, drammatici, evidentemente catturabili dalla valutazione del male?
Don Tobia, che cosa le ha detto questo ragazzo di 26 anni prima di andare in carcere, perché abbiamo appreso appunto che è stato arrestato dai carabinieri probabilmente dopo questa polemica, perché abbiamo anche sentito nelle ore scorse che il ministro Angelino Alfano della giustizia ha mandato gli ispettori, probabilmente ha mosso qualcosa che ha fatto scattare le manette, anche per non avere questa pressione popolare che vuole che la giustizia faccia il suo corso. Io intanto ricordo anche il numero verde, perché voglio capire un po' chi sta ascoltando cosa pensa di questa vicenda, che non è l'unica in Italia. 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317. Prego Don Tobia.
Sì, mi spiace dover così comunicare il senso davvero di un rinnovato mistero, di una sofferenza atroce che prende due famiglie con livelli diversi. Non mi sarei immaginato che forse dopo di me avrebbero salito quelle scale delle persone che avrebbero incarcerato questo giovane, perché si era insospettito anche della mia ricerca. Lui era legato, l'avevo seguito in questo periodo, e quando l'ho cercato mi ha detto: anche lei adesso viene a disturbarmi. Si è sentito braccato, gli ho detto: guarda, vengo come tuo parroco, come un padre spirituale, per salutarti, perché io per la festa qui anche di Soverato non avevo avuto il tempo di inseguire le vicende anche dei giornali, per cui si era sorpreso. E c'è stato qualche momento così di attesa in cui l'ho rincuorato che andavo lì a titolo mio personale, per cui mi dispiacerebbe se si pensasse che io fossi andato ad aprire le scale ad altri. Cosa mi ha detto Luigi? Dopo che si è un po' rasserenato, mi ha detto: dico a lei, innanzitutto la corda al collo non me la metto. Mi ha sorpreso che si è introdotto così. Non ho fiducia, non si sorprenda, di nessuno, forse nemmanco di lei, di un Tobia che conosco, perché in questi giorni non capisco più niente. Non ho fiducia degli uomini, non ho fiducia della società, al che io però, insomma, rincuorandolo gli ho detto: ma c'è qualcuno di cui tu possa avere ancora fiducia? Indubbiamente di Dio. E prima di Dio dei miei genitori, di mia sorella e dei miei nipoti. Ho fiducia in Dio, ma non ho fiducia più negli uomini. E poi con una libertà che metto nel cuore di Dio, e a questo invito lo rivolgo a tutti, sono disposto a pagare quello che devo pagare, quello che ho fatto io, non pago per altro. E questo termine del disposto a pagare, in realtà Luigi me l'aveva detto già dopo due mesi del 2007, quando andai a fargli visita nel carcere di Catanzaro.
Ha notato un po' di pentimento negli occhi di questo giovane di 26 anni, perché ha detto: non ho fiducia nella giustizia, ma neanche il padre della ragazza uccisa ha fiducia nella giustizia, perché dopo aver visto la propria figlia massacrata da questo giovane, ha visto scorrazzare per le strade di Soverato questo 26enne che, ricordiamo, è stato anche arrestato per la seconda volta in un'operazione di droga. Quindi voglio dire, la giustizia nei confronti del papà si è comportata, non dico bene, ma insomma.
Guardi, so che sto parlando per un'emittente cattolica di un certo livello, per cui posso un tantino, come si direbbe, allargarmi.
Prego, dobbiamo allargarci.
Ecco. Perché, ripeto, qui come nel sud i paesini sono convicini, conosco l'ambiente anche di Montepaone, mi sono inserito in questa diretta esprimendo tutta la vicinanza possibile e rispettosa nei confronti della famiglia della ragazza. Che lui sia andato scorribandando per la città non glielo posso garantire. Guardi, io sono andato, prima di andare a casa sua, sono andato al chiosco che ha suo papà a Lungomare, perché spesso andavo a salutare suo papà. Sono andato e non l'ho trovato lì. E alla sorella ho detto: ma mi faccia parlare con suo fratello Luigi. E dice: ma Luigi, e lì non se n'è accorto, io non l'avevo visto, per cui ero corso a casa. Luigi si nasconde. Ma lasciamo stare questa battuta di stamattina. Quando lui è uscito per la decorrenza dei termini ad aprile, avendolo saputo, il 25 aprile, mi pare che fosse il 25 aprile, una giornata festiva civile, io così liberamente, come suo padre, ho detto: Luigi, ci facciamo una passeggiata insieme in macchina. In un modo molto riservato me lo sono portato in macchina per le strade del paese, e lui continuamente si girava, dice: ma non andiamo lontano. Io, non sapendo bene i termini, mi stavo quasi addentrando fuori paese, dice: no, torniamo subito in paese. E gli dico: vuoi che vieni con me all'istituto? Dico: no, mi riporti dove mi ha lasciato. Cioè, all'epoca ho visto un ragazzo braccato, dico: guarda, sono il tuo parroco, sto un po' con te, non preoccuparti, nessuno mi ha mandato. Ecco, lei mi chiedeva di oggi se fosse in qualche modo pentito. La mia testimonianza che citavo risale ad aprile scorso, dell'aprile 8. E il ragazzo fin dall'inizio, dopo i primi mesi di carcere, a me sacerdote, ma credo anche a tante altre persone, ha espresso davvero non soltanto il senso della confusione, in cui non entro in merito, non è mia competenza, ma il senso della fede di un giudizio che supera le persone, apposta il suo senso di riferimento a Dio, così come ogni coscienza può esprimere la sua fede in Dio. Ecco, non è questa la fede qui a me anche parroco è dato di quantificare e valutare l'idoneità, certo, di un atto di fede. Ecco, su questo andiamo un po' cauti.
Professor Silvia Tripaglia, lei ha scritto un libro molto indicativo, Giustizia e Perdono, ma c'è anche in questi casi di cronaca, nell'idea anche popolare, nell'idea delle persone, un bilanciamento tra giustizia e perdono, perché il papà ha detto la giustizia non c'è, non esiste, quindi il perdono io non lo sento, non voglio darglielo a questa persona che mi ha strappato mia figlia a soli 18 anni, no? Nel pieno del vigore anche di una ragazza che sicuramente aveva tanti sogni e tante aspettative dalla vita.
Sì, posso rispondere?
Prego, prego, siamo qui per questo, professoressa.
Dunque, la giustizia non va cercata nella ragione umana, perché la ragione umana vede il perdono come un paradosso. Quindi la giustizia va ricercata appunto nella fede. E la fede ci dice appunto che bisogna trovare tra le due parti contrastanti un elemento medio, una medietà, per cui questo elemento medio avvicina l'offeso all'offensore, e questo elemento medio è appunto la pietà. E certamente la pietà, che è compassione e quindi è un chinarsi sulla miseria, e certamente io inviterei questo papà ad avere compassione, avere pietà verso questo ragazzo che sicuramente ha agito in un momento di confusione, non pienamente responsabile, così a freddo direi, no? E con questo atto, diciamo, e solo questa pietà, ecco, le può dare questo senso di liberazione, le può togliere questo peso e si sente più sollevato, ecco, e anche nei confronti della persona offesa, ecco, che si sente riabilitata. Questo perdono appunto che lo libera anche lui da questo peso della colpa. Quindi è solo un riferimento a Dio che si può trovare appunto questo elemento di medietà, no? che può veramente dare pace. Io leggevo poco fa nel breviario, no, delle lodi di questa mattina, questo salmo, no, che diceva: misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Quindi questa giustizia che appunto questo padre vuole e che è dettata dalla ragione umana, quindi è questa verità, questa giustizia umana, e dall'altra parte, ecco, questa misericordia che viene incontro, che è la misericordia, che è la giustizia divina. Ecco, qui si trova appunto l'equilibrio, no? Tra la giustizia che cerca la verità e la misericordia di Dio, no? Che cerca una riconciliazione nella fede.
Professoressa, ma come si può arrivare al perdono? A perdonare bisogna fare un cammino che è lungo e doloroso, no? Non si può dall'oggi al domani arrivare a perdonare una persona che ti ha strappato tua figlia.
No, ecco. Sicuramente il perdono non è una cosa immediata, ma almeno non precludere questa possibilità all'altro, a noi stessi, prima di tutto a noi stessi, e anche all'altro, di dare questo segno del perdono. È una cosa difficile, appunto, sicuramente, ma Dio stesso non ci farà mancare l'aiuto, ecco, quando vede in noi la disposizione appunto di andare verso l'altro con pietà, con misericordia, perché sicuramente tutti noi abbiamo peccato, abbiamo dei debiti verso Dio e questo Dio è stato veramente misericordioso verso di noi e quindi anche noi dobbiamo passare la misericordia, il perdono agli altri.
Don Tobia, caro tenuto, dobbiamo anche dire che se c'è qualcuno che perdona, bisogna che c'è qualcuno che chieda perdono, no? Bisogna trovare anche questo incontro, Don Tobia. La persona che ha ucciso questo ragazzo di 26 anni, questo killer che poi è stato arrestato questa mattina, sta facendo secondo lei questo cammino nei confronti anche dei genitori e della famiglia?
Guardi, quando l'ho incontrato appunto all'inizio, lui mi diceva cosa potrei fare per andare a chiedere perdono ai genitori. E io gli dissi, ma prova un po' se ti senti di scrivere qualche cosa tramite anche il tuo cappellano, eccetera. Le stesse cose me l'ha detto stamattina. Dice, cosa farei per essere perdonato dai genitori? Le ripeto, io non sapevo che dopo di me sarebbero saliti altri a prelevarlo. Quindi il mio intento era ben diverso.
Certo,
peraltro,
certo.
Io gli ho detto, in questa casa certamente c'è un crocifisso. E lui mi ha indicato un piccolo crocifisso che ho qui con me adesso. Ho detto, me lo dai? Perché dico, incontrerà Radio Vaticano, lo vorrò portare con me. E insieme abbiamo detto, questo crocifisso forse è l'unica presenza che può sostenere la tua libertà nel chiedere perdono. E io ho detto, vedi che nel retro del crocifisso c'è un posto libero, forse il Signore ti chiede di metterti lì. E lui mi ha aggiunto, io sono disposto a pagare quello che ho fatto, chiedo perdono come già ho fatto in altri mesi ad Anna e alla sua famiglia, mi sento braccato da tutti. E poi come ancora davvero venisse catturato da un senso di sfiducia profonda, ha detto, ma lei non sia di quelli che mi viene ancora a tormentare, quasi paventando che io andassi quasi a rovistare, no? Come forse avranno fatto in questi giorni, ripeto, io non ho avuto modo di seguire tutto, come hanno fatto forse altri. E dice, non si meravigli, davvero mi sento legato soltanto a pochissime persone della mia famiglia e a Dio. E io gli ho detto, guarda, il crocifisso è uno che ha vissuto la sofferenza più atroce dell'ingiustizia umana, ma anche l'esperienza del perdono, quasi come se si fosse offerto al perdono del mondo Gesù, perché guardava col suo cuore e gli occhi del Padre. E questo chiaramente l'ha incluso in quella sua ricerca di sanificazione e purificazione, come la dottoressa parlava di un itinerario al perdono. Credo che in Luigi, come in qualunque persona, ma lo dico anche per Luigi, e in questo modo gli rendo atto alla sua dignità, anche per Luigi si pone tutto un itinerario di purificazione, di coscientizzazione, perché lei mi insegna che il perdono non è soltanto relativo a un atto di fede, ma un atto anche di appropriazione del proprio sé profondo, perché il perdono forse è anche il gesto più alto della sacralità della vita.
Ma va maturato, abbiamo detto, Don Tobia,
certo,
no?
E può perché darsi che Luigi, come ognuno, deve dire meglio a se stesso,
certo,
che significa non soltanto il perdono verbale o che vogliono gli organi di comunicazione o che vogliono anche certi codici, ma potrebbero essere anche quelle delle chiese, per carità. La coscienza deve avere anche il tempo spirituale, sacrale, di porsi con il datore della forza del perdono. Parliamo tra credenti. Io sono andato come parroco da Luigi ad additargli il crocifisso. Non gli ha additato altre giustizie, di cui io resto rispettosissimo.
Professoressa Silvia Tribaglia, nella lettera scritta dal papà di questa ragazza che si chiama Barbara Bellorofonte, c'è un passo molto interessante, perché il papà sul Corriere della Sera dice, non so se sia giusto additare i nostri giovani questo esempio di comportamento e far capire che in Italia tutto è permesso, tutto è possibile, compreso un omicidio, tanto poi si riesce sempre a trovare il modo di essere liberati. Non è il caso anche di insegnare il perdono comunicativamente, voglio dire, no? Non solo di dare questi esempi che sono naturalmente purtroppo agli occhi di tutti noi, ma dire anche che c'è questa realtà negativa, ma c'è anche la realtà liberante del perdono. Cosa che non si fa mai però, no, professoressa? Non lo so, mi dica lei se è un'idea giusta o meno.
Sì, il perdono si ricollega all'amore e soprattutto si ricollega a Gesù crocifisso. Quindi è proprio per questo amore che Gesù ha pagato per noi, per tutti noi peccatori, quindi tutti noi abbiamo commesso il male. E quindi questo perdono è proprio offrire a chi sbaglia, no, questo amore, come proprio ce l'ha dato Gesù, ecco.
Ma professoressa, io posso offrire il mio perdono anche se chi ha commesso un danno così grave alla mia famiglia non viene a chiedermi perdono? Io mi chiedo sempre questo, non so se sia una domanda corretta.
È un paradosso, il perdono come la fede è un paradosso, quindi bisogna andare oltre tutto quello che è un discorso razionale, perché sul piano razionale ci possono essere degli argomenti validi, degli argomenti veramente che irresistibili sul piano della giustizia, però bisogna andare oltre, quindi bisogna agganciarsi alla fede, agganciarsi all'amore di Gesù Cristo che ha perdonato e ha perdonato perché ha amato. Quindi il perdono non è altro che una testimonianza del nostro amore, un sapere scusare, un sapere compatire la miseria che appunto arriva anche a questi eccessi, eccessi di male, eccessi appunto eclatanti. No?
Don Tobia, lei non pensa che in questa società, anche mediatica, si dia troppa attenzione a chi ha sbagliato e poco alle famiglie delle vittime? Perché molto spesso le vittime lamentano questo, no? Le famiglie ovviamente. Date troppa attenzione a chi ha sbagliato, cercate di recuperarlo, però a noi date poco, no? L'attenzione su di noi è un po' scemata.
Sì, indubbiamente ci può essere una sorta di ideologismo anche nell'educativo oggi. Un ideologismo anche forse nella lettura dell'ultimo, di chi è gravato da difetti evidenti. Non escludo che ci sia, per motivi storici e culturali che stiamo vivendo in questi secoli. È vero questo, però come realtà di credenti noi ci poniamo sempre nella lettura più evolutiva dell'aspetto educativo. L'educativo dice l'impossibilità di ogni struttura e di ogni libertà umana, per alcuni versi, di entrare nella coscienza. Mi permetto di dire che il perdono cristiano, pur rispettando la giustizia, nel rispetto di uno dei valori più assoluti che è la democrazia e con tutti gli strumenti relativi per realizzarla, il perdono umano però, nella visione di fede, inerisce non con la pedagogia soltanto, che può soggiacere, dicevo, probabilmente a delle mode o così a delle mediaticità che strumentalizzano, ma soggiace a un'altra logica, al mistero teologico. Il perdono, mi sembra di poter dire, che è questo demandare a Dio il giudizio finale su un atto di coscienza. Alla giustizia è dato la valutazione secondo crismi democratici e del diritto di quantificare, ma la finalità, la finalizzazione di un atto morale, nemmanco la Chiesa lo può quantificare. Tant'è vero che nella procedura anche assolutoria del confessore si dice: io ti assolvo per quello che dici e di cui sei cosciente, poi è Dio. Ecco, è interessante, Gesù sulla croce dice: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, perdonali, però affido me stesso, io stesso che ti chiedo perdono per il retrobo, ma demando a te, io stesso mi affido a te, non emetto il verdetto. questa esemplarità divina di Gesù ci dà una pacificazione lì dove anche noi stessi potessimo sbagliare, lì dove il Luigi di turno potrei essere io chiunque, un domani potremmo dire: Signore, tu sai. Quando Luigi ancora stamattina mi ha detto: pago per quello che mi merito e non altro, e cito soltanto, secondo me Luigi ha fatto, forse anche per un processo che io non definisco, Luigi ha fatto questo gesto di religione umana alta. La giustizia ha un valore, però alla fine ha detto: non ho fiducia, ed può essere comprensibile, non in merito, ma ha detto: io mi affido a Dio.
Bene.
Facciamo che Luigi veramente giochi questa carta della sua finalità interiore, anche nell'atto reprobo, che giochi questa sua carta davanti a colui che tutto sa e può. Nel Vangelo Gesù a un certo punto, quando guarisce, dice: vai, presentati ai sacerdoti, cioè presentati alla giustizia, però nemmanco io ti condanno. È interessante, Gesù demanda al Padre. Forse nel perdono cristiano dobbiamo recuperare questa superiorità della dimensione della coscienza, che dice riferimento ultimo a Dio, che è l'unico che veramente conosce cosa ci passa per la testa e nel cuore umano.
Don Tobia, caro tenuto, parroco di Soverato, grazie molte per queste parole, e naturalmente se va da Luigi ce lo saluti, perché
certamente
è importante anche accompagnarlo in questo momento difficile della propria vita, e saluti anche se può la famiglia di quella ragazza bellissima che si chiama Barbara Bellorofonte, perché insomma anche loro vanno sostenuti in questo
certo
momento tragico e vanno accompagnati verso il perdono. Va bene, grazie
Don
Tobia.
Nella prossima decade, perché mancherò qualche momento, mi impegnerò a fare questo, e chiedo davvero si preghi per tutti quelli che soffrono nelle pieghe della coscienza posta davanti a Dio.
E grazie anche alla professoressa Silvia Tripaglia, autrice di un libro molto importante su questo tema che abbiamo trattato, Giustizia e Perdono. Professoressa, grazie anche a lei.
Sì, e la saluto, e anch'io esprimo, diciamo, tutta la mia solidarietà con questo ragazzo, con questo padre che sta soffrendo, e appunto invitandolo appunto a guardare, a sollevare il nostro sguardo in alto verso il Cristo crocifisso.
Benissimo, io vi ricordo il numero verde, cari amici radioascoltatori, 800-208-802, e poi gli sms 335 12 43 317 anche per parlare di questo tema.